Buonasera, diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale. Un saluto al Sindaco, i consiglieri comunali, le persone presenti in aula e chi ci ascolta sulle frequenze di Centro Mare Radio. Prego, Avvocato, iniziamo con l'appello.
Asciutto Franca, Augello, presente. Cervo, Ciarlantini, De Simone, Fierli, Fioravanti, Garau, Grando, Marchetti, Marcucci, Marongiu, Daniela, Marongiu Silvia. Marongiu Silvia c'è? Mollica, Monaco, Moretti, Padiotta, Panzini, Paparella, Pascucci, Penge, Perretta, Risso, Rosolino e Trani.
Grazie, la seduta è valida. Possiamo iniziare con i punti all'ordine del giorno, che per quanto riguarda la seduta di oggi sono mozioni e interrogazioni. Prego, consigliere Garau.
Sì, grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta, ai presenti, al Sindaco. E io devo ripetere quello che ripeto spesso in tutte le aperture del Consiglio Comunale, non riceviamo, Presidente, risposte alle interrogazioni in quanto... Insomma, attendiamo ancora dal 24 ottobre una risposta scritta a un'interrogazione fatta dal gruppo consigliare Governo Civico e oltre a questo anche l'accesso agli atti che non ancora richieste d'atti fatti dai consiglieri comunali non ci vengono dati i documenti per svolgere il nostro ruolo. Quindi invito il Presidente, il Segretario a far sì che insomma questo venga insomma, come dire, eseguito da parte di chi appunto deve dare i documenti e di chi deve rispondere poi alle interrogazioni. Grazie.
Grazie consigliere Garau. Prego consigliere Paparella.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a chi ci segue da casa. Avevo due domande diciamo d'attualità. Una relativa diciamo alla risposta ad una nostra interrogazione che aveva dato il Sindaco il 16 febbraio quando aveva appunto stimato la conclusione dei lavori presso il Cineteatro per fine marzo con la consegna della documentazione necessaria a convocare la Commissione Pubblico Spettacolo, quindi volevamo sapere se effettivamente stando ormai al 13 aprile se i lavori sono conclusi e se è stata fatta questa consegna oppure diciamo a che punto siamo. La seconda invece è una segnalazione, in particolare c'è cioè una cosa che mi è successa personalmente e poi diversi cittadini me l'hanno segnalata sul ponte Cavalcaferrovia che collega la rotonda della biblioteca a Via l'Europa, cioè è stato messo un dosso praticamente proprio nella parte della salita e poi discesa. Molte persone purtroppo cosa fanno? Fanno una cosa che non dovrebbero fare, cioè vanno sull'altra corsia, chiaramente commettono un'infrazione e quindi fanno una cosa sbagliatissima. Il problema è che però venendo da sotto sostanzialmente tu non vedi quello che, non vedi diciamo oltre il dosso e quindi c'è un rischio di incidenti secondo noi molto alto, quindi non so se c'è un modo per o spostare il dosso più in basso dove c'è una maggiore visibilità oppure se farlo per tutta la lunghezza della carreggiata. È un problema diciamo che ci hanno segnalato in diverse persone che ci hanno detto ho rischiato l'incidente, quindi trattandosi diciamo di una questione di sicurezza stradale ve lo segnalo. Grazie.
Grazie consigliere Paparella. Risponde il Sindaco e poi la precisazione del consigliere Garau. Prego Sindaco. Prego consigliere Garau. Prego, prego.
Sì, grazie. Soltanto per quanto riguarda l'interrogazione era rivolta al Sindaco, l'interrogazione di cui facevo riferimento, che è del 24 ottobre, stiamo aspettando ancora la risposta scritta, Sindaco. Grazie.
Prego, Sindaco.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, assessori presenti, all'Avvocato Paggi, a chi ci segue sul Centro Mare Radio e ovviamente a tutti i presenti in aula. Per quanto riguarda l'interrogazione in questione, la ricordo bene, Le confermo di aver, come già fatto la precedente volta, inoltrato all'ufficio tecnico la sua interrogazione, perché lei ha chiesto dati che non sono a mio possesso. Ho chiesto, mentre riferiva questa cosa poco fa, all'assessore De Santis, la quale mi confermava di aver anche lei chiesto all'ufficio di provvedere a dare quei dati richiesti. Quindi, insomma, io spero che provvedano nel minor tempo possibile. Non sono purtroppo dati in mio possesso, altrimenti l'avrei dati seduta stante, insomma. Per quanto riguarda il cineteatro, i lavori non sono ancora terminati, purtroppo a causa del ritardo nella consegna dei materiali necessari per terminare l'allestimento della sala. Purtroppo ci sono ritardi sulle consegne e questo ovviamente si riflette negativamente sulla fine dei lavori. Per quanto riguarda il dosso, in realtà non è un dosso, nel senso che sul ponte c'era stato un problema perché era saltato il giunto praticamente che unisce, insomma, le due parti del ponte, e quindi diciamo che in questa prima fase, diciamo così, è stato messo quello che potrebbe sembrare un dosso messo lì proprio di proposito, ma in realtà non è semplicemente una cosa messa temporaneamente in sostituzione di quel giunto mancante. È chiaro che così com'è risulta pericoloso. La polizia locale, tra l'altro, pochi giorni fa ha fatto anche un sopralluogo con un verbale che è stato poi inoltrato al sottoscritto, al comandante Blasi, quindi sicuramente nei prossimi giorni provvederemo a rimuovere quel tipo di dosso e magari, insomma, ripristinare il giunto così come era precedentemente. Altrimenti se fosse stato, insomma, un dosso voluto, sarebbe stato messo su tutta l'ampiezza della carreggiata.
Grazie sindaco, e ha chiesto intervenire il consigliere Ciarlantini. Prego.
Grazie Presidente, grazie a chi ci ascolta e ringrazio tutti i presenti. Semplicemente, consiglieri, a me interessava parlare con il Presidente e con i Presidenti delle varie commissioni, perché noi ci sorge sempre questo problema: alcune commissioni non sono mai state convocate, altre sono convocate con difficoltà. Dato che effettivamente esiste un articolo, che è l'articolo 26,6, del regolamento del Consiglio Comunale, che le commissioni non sono necessariamente consultive al Consiglio Comunale, ma possono essere utilizzate anche come conoscitive, quindi di audizione nei confronti degli assessori. Vista anche le difficoltà che abbiamo per poterci relazionare con gli uffici, perché sono sempre oberati di lavoro, quindi le nostre richieste e le richieste agli atti hanno delle lungaggini incredibili, noi chiediamo di convocare in maniera diciamo costante le commissioni, per poter parlare anche all'interno delle commissioni di atti che poi non vengono necessariamente in Consiglio Comunale, anche perché noi dobbiamo comunque essere a conoscenza anche di progetti, di cose. Io faccio un esempio: la Commissione dei Servizi Sociali non è mai stata convocata. Mi farebbe piacere sapere, senza disturbare l'ufficio che è pieno di lavoro, mi farebbe piacere sapere i progetti, quello che sta accadendo. Credo che questo sia nei nostri diritti. Quindi noi chiediamo che le commissioni vengano convocate in maniera un pochino più costante, quindi lo chiedo ai presidenti, lo chiedo al Presidente del Consiglio, perché in realtà esiste questo articolo dove poi è previsto che le commissioni sono anche commissioni conoscitive. Dato che sono commissioni, tra l'altro, pubbliche, potrebbe interessare anche ai cittadini, quindi io credo che per una questione di trasparenza debbano essere convocate. Quindi noi chiediamo nuovamente, penso di poterlo fare a nome dell'intera opposizione, di convocare le commissioni quanto prima. Grazie. Scusa Presidente, un'altra cosa. Volevo sapere se era stato fatto l'intervento via Ravello, via Capua, e a che punto erano... Scusa?
L'assessore Pierini ha detto che le ha mandato le comunicazioni con le foto.
A me? Ah, ok. Perfetto, grazie. Allora do un'occhiata. Grazie.
Grazie consigliere Ciarlantini, solo una precisazione: ovviamente il fatto di richiedere la convocazione delle commissioni ai presidenti presenti in aula lo può sicuramente fare e lo possiamo anche far presente. Un altro metodo è sicuramente quello di presentare delle interrogazioni, che è un vostro diritto, e quindi venire a sapere, diciamo, in maniera più precisa il contenuto, diciamo, delle vostre richieste, eventualmente anche senza convocare una commissione. Poi ovviamente vi potete relazionare direttamente con i presidenti delle commissioni. Prego consigliere Pavarella. Prego.
Che proprio per una questione di linearità e di non perdere tempo sia più semplice convocare le commissioni. Lo strumento ce lo abbiamo, non capisco per quale motivo dobbiamo sempre solo venire in aula a fare le interrogazioni. Noi non vogliamo soltanto essere a conoscenza di quello che sta accadendo. Io non posso chiedere all'assessore ai servizi sociali cosa sta facendo in questo momento il settore servizi sociali. Sarebbe carino che in commissione ci venisse spiegata questa cosa, cioè credo che sia una cosa diversa le interrogazioni con le commissioni che debbono comunque essere. Comunque grazie Presidente.
No, la mia precisazione era solo per rispondere a quello che qualunque cosa può fare anche un'interrogazione a risposta scritta in modo tale che può sollecitare la risposta in qualunque momento. Solo quello. Saranno i Presidenti di Commissione poi a valutarle. Prego Consigliere Paparella.
Proprio brevissimamente Presidente, per dire, riallacciandomi a quello che diceva la consigliera Ciarlantini, che io ad esempio ho richiesto delle commissioni anche con, diciamo, delle proposte concrete, cioè dicendo che avrei delle proposte da fare. Esempio, la commissione toponomastica, sono almeno 3 volte che la chiedo, l'ho chiesta quando il Presidente era De Simone, mi dicono tra l'altro che forse la Presidenza è cambiata, questo io non so com'è possibile, non lo sappiamo. In che senso è cambiata, che non è stata nemmeno convocata, se per essere cambiata la Presidenza credo debba essere convocata la Commissione e poi la Commissione esprime il Presidente, quindi innanzitutto chi è il Presidente a cui rivolgersi e poi come bisogna fare a farla convocare, dato che l'abbiamo richiesta congiuntamente tutti i consiglieri di opposizione già per la 3ª volta, quindi noi abbiamo delle proposte da fare di intitolazione, se riusciamo a convocarla magari riusciamo a fare queste proposte. Grazie.
Grazie consigliere Paparella, se siete d'accordo anche, diciamo, per andare avanti con l'ordine del giorno inizierei con mozioni e interrogazioni, ricordando comunque a tutti che l'orario previsto sono sempre quello delle 2 ore. La prima mozione riguarda la richiesta di realizzare il senso unico via Dublino presentata dal gruppo per la Dispoli Cambia, però credo non è presente in aula e quindi possiamo passare alla mozione successiva, che è la numero 7734 del 16 febbraio 2023, presentata dal PD, riguarda la tutela degli edifici rurali di particolare valore storico-paesaggistico. Relazione alla consigliera Marongiu. Prego. Pagliotta.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti i presenti e chi ci ascolta. Leggo la mozione, la mozione e poi alcune cose esplicative. Premesso che nel territorio rurale di Ladispoli sono stati edificati tra il 1940 e il 1970 casali destinati alla residenza e all'attività degli agricoltori, che tali casali testimoniano periodi storici importanti per lo sviluppo sociale e culturale della comunità, e molti dei casali furono realizzati all'ente Maremma nell'ambito della grande riforma agraria del 1950, riforma che riuscì a trasformare le condizioni di vita di centinaia di migliaia di lavoratori della terra nella nostra nazione. Che oltre al loro valore storico i casali fanno parte integrante e significativa del paesaggio rurale, che tale patrimonio storico ambientale è meritevole di salvaguardia ai fini della loro conservazione, si chiede all'amministrazione comunale di predisporre la variante di salvaguardia dei casali agricoli del territorio di Ladispoli. Diciamo che è facilmente intuibile quello che noi vogliamo promuovere, questi casali costruiti tra il 40 e il 70, che parte dall'ente Maremma ma non solo, testimoniano anni importanti per lo sviluppo della nostra comunità e quindi hanno questo valore storico, questo valore ambientale e questo valore paesaggistico. In passato hanno avuto una tutela che poi è scaduta, in questo momento sono a rischio, diciamo, e mi sembra che già abbiamo sollevato il problema di un casale che è stato demolito totalmente, adesso i lavori sono fermi e chiederemo anche all'urbanistica per quale motivo, quali sono i motivi, però penso che possiamo tutti concordare, come abbiamo fatto in passato, che alcuni edifici storici, in questo caso di valore, l'ho detto come diciamo prima, storico e paesaggistico e legati anche allo sviluppo del nostro territorio, alla storia dei nostri agricoltori, siano meritevoli di salvaguardia.
Grazie consigliere Pagliotta. Prego sindaco.
Sì, io ricordo questa salvaguardia, diciamo questa variante, che era stata inserita all'interno della variante generale al PRG o qualcosa del genere a suo tempo, perché 30 giorni dopo il nostro insediamento nel 2017 la Regione Lazio ci chiese di integrare, cioè non è ci chiese per la 10ª volta di integrare la documentazione che il Comune non aveva mai precedentemente integrato. Ovviamente noi non avevamo neanche avviato quel tipo di procedura urbanistica, edilizia urbanistica, insomma è un po' mista, e la Regione Lazio poche settimane dopo il nostro insediamento, non avendo ricevuto precedentemente tutta la documentazione di questa procedura, ha praticamente dichiarato cessata l'intero iter. E quindi da quel momento quel tipo di vincolo che era stato apposto su determinati edifici è andato a decadere. Poi noi all'interno della variante al PRG abbiamo ripreso questo tipo di discorso, andando però a essere meno invasivi rispetto a quella che era la iniziale impostazione che era stata data dalla sua amministrazione, perché insomma eravamo convinti di questo, perché i casali di cui lei parla, sì, forse per lei potrebbero avere un valore storico e un valore, non so, sociale, culturale, quello che è vero che però molti di questi fabbricati nel corso degli anni sono stati ristrutturati, oggi addirittura ci sono leggi, per esempio cito la rigenerazione urbana, che sono applicabili anche nelle zone di campagna, e andare a vincolare ovviamente con delle premialità e ovviamente andando a intervenire dal punto di vista dell'efficienza energetica o della tenuta antisismica dello stabile, quindi andare ad apporre vincoli su questo tipo di edifici vorrebbe dire anche non consentire ai proprietari di questi edifici di poter beneficiare dei bonus, delle facilitazioni che le leggi regionali consentono. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, abbiamo recepito gli articoli della legge sulla rigenerazione urbana che si applicano anche nelle zone agricole, e quindi questa è la linea dell'amministrazione comunale, la linea che abbiamo intrapreso e la linea che riteniamo più giusta.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere Valiotta.
Ma la tutela, che si usa un termine generale, non impedisce ad esempio di attuare interventi per il risparmio energetico, non impedisce interventi di consolidamento, di ristrutturazione, la configurazione rimane la stessa e si può anche aggiungere altro, cosa che è stata fatta in passato, vicino all'edificio principale si aggiungono altre cose, se c'è la cubatura, quindi non mi pare che il vincolo, cioè se poi questo dire che il casale rimane così com'è, fermo restando gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, è troppo, meno di questo che c'è, che si demolisce e si fa un'altra cosa, quindi significa che da qui a magari a 10 anni, 15 anni scompare questa testimonianza di un periodo storico di grande importanza. Ragionando così dovremmo dire allora che tutti gli edifici costruiti a cavallo del 1900, diciamo che è un vincolo eccessivo perché la casa rimane quella che era, invece mi sembra che siamo tutti d'accordo che la testimonianza del passato merita la salvaguardia, poi ripeto, adeguata ai tempi, adeguata a tutti gli interventi che possano salvaguardare, anzi che salvaguardano questa testimonianza, nel senso che la rinforzano, la ristrutturano, la adeguano ai tempi, ma ripeto, i casali agricoli in tante altre regioni possono avere tante trasformazioni, ma la conformazione rimane quella che la storia ha definito. Poi comunque vorrei sapere, quindi in questa fase, oggi, in questi mesi, che cosa accade per questi casali? Perché?
Prego, Sindaco.
Sì, a parte che questa è un'interrogazione nella mozione, però quello che volevo dire prima è che proprio concettualmente siamo distanti. Io sono contrario a questa cultura di voler per forza decidere dei beni altrui. I proprietari di quei casali, quando li hanno acquistati o quando li hanno ereditati dai propri padri, non avevano un vincolo sopra. Allora oggi io, come amministrazione comunale, non voglio andare a decidere dei beni altrui se non sono già vincolati per legge dalle belle arti o da quale chissà quale altro ente in Italia ci siamo inventati per vincolare i beni degli altri. È una questione di scelta politica, è una questione di cultura politica, tra virgolette. Lei ha questa impostazione, questa volontà di andare a mettere le mani sui beni altrui, tra virgolette, mettere le mani, non voglio esagerare, andando a vincolare, a rendere la vita difficile. Noi, se non è un vincolo, una tutela apposta per legge su beni che hanno rilevanza architettonica e storica, non vediamo perché dovremmo andare ad apporre noi vincoli ulteriori che la legge non prevede. È un'impostazione, io rispetto la sua opinione e se aveste voluto in passato veramente portare a termine questo iter avreste potuto integrare la documentazione richiesta dalla Regione che l'ha chiesto per anni, invece pochi giorni dopo, guarda caso che siamo arrivati noi in amministrazione nel 2017, ci hanno detto ecco riprendetevi tutto, l'iter è concluso perché non avete mai risposto.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Pagliotta.
In questo caso gli edifici, ma altre cose che sono proprietà pubblica ma hanno un valore, che sono proprietà privata ma hanno un valore pubblico, è condivisa da tutte le amministrazioni d'Italia. Cioè lei vada a toccare un casale agricolo in un certe regioni, vada a toccare certi edifici a Roma, e poi vedrà che succede, ma perché tutti sono d'accordo che quando un edificio, anche, benché privato, ha una valenza storica ambientale, vada tutelato. Questo fatto che c'è qualcuno che vuole bloccare, qualcuno invece che vuole liberalizzare, facciamo così, allora tutti gli edifici, i 20 edifici che stanno sul lungomare, che sono stati costruiti nel 1910, permettiamo che si demoliscano, perché tanto sono privati, e che questa è la vostra concezione. Quindi se un casale rimane con la sua configurazione, ma viene ristrutturato, si mettono i pannelli, si mettono gli impianti tecnologici, si rinforza quello che è la struttura, ma ha quella configurazione, questa è una lesione della proprietà privata. Io penso che, ripeto, le zone che hanno conservato un turismo di valore sono le zone che hanno fatto sì che i casali agricoli, le cose che hanno una rilevanza ambientale e storico, si mantengono. Dove invece si è distrutto, e altre zone in Italia hanno distrutto tutto, i risultati sono che il turismo poi ha abbandonato queste zone. C'era una foto giorni fa, chiaramente non è la Dispoli, non è questo l'esempio, la Valle dei Templi è qualcosa di magnifico, basta che l'inquadratura si sposta un attimo e si vede quello che negli anni 50-60 è stato permesso in una cosa che oggi nessuno toccherebbe più, allora è stato invece permesso. Comunque io ripeto, e chiedo anche magari, a parte la risposta definitiva, magari di fare una commissione urbanistica e di valutare, perché tra il vincolo totale, il vincolo parziale o la libertà assoluta, io penso che ci sia il buon senso anche.
Vediamo con la replica del sindaco e successivamente la posiamo in votazione. Prego, sindaco.
Sì, ma non per replicare, per avere l'ultima parola, semplicemente per chiarire un semplice concetto. Se ci sono dei beni vincolati, lo sono per legge, lo sono perché ci sono determinati criteri di valutazione. Quelli, ovviamente, lo dice la legge, sono vincolati. Noi come amministrazione non intendiamo andare oltre la legge. Questa è l'unica replica che volevo fare. Se la legge lo prevede, è già vincolato di suo. Non è che possiamo dire di fare una demolizione e ricostruzione del castello De Scalchi, no? Oppure di villini in stile Liberty che hanno un vincolo di qualche sorta di natura. Appunto, se non ce l'hanno vuol dire che la legge non lo prevede e noi non intendiamo a porre quei vincoli. Basta.
Grazie sindaco. Se non abbiamo altri interventi procediamo con la votazione della mozione. Consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. No, soltanto per dire che noi invece voteremo a favore della mozione perché pensiamo che, così come recita la Costituzione, l'articolo 42, la proprietà privata sia riconosciuta e garantita, ma anche allo scopo di assicurarne la funzione sociale, no? Quindi in certi casi, diciamo così, se un bene ha una funzione più alta, no? E merita un vincolo, una tutela ulteriore, secondo noi è giusto che gli venga data. Quindi riconosciamo, diciamo, il valore della proposta, della mozione, e quindi voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Paparella. Ci sono altri interventi? Prego la dichiarazione di voto.
La dichiarazione di voto è far presente al sindaco che il piano regolatore anche da voi adottato prevede il vincolo di edifici liberti e no, che non è previsto dalle leggi nazionali, quindi l'avete inserito dei vincoli, li avete inseriti anche voi e giustamente, quindi non venga a dire che voi non fate nessun vincolo, siamo quelli che vogliono vincolare tutto, anche voi avete riconosciuto che alla Dispoli ci sono edifici che meritano un vincolo, anche se la sovrintendenza non l'ha mai messo.
Sì, consigliere Pagliotta, le ho detto in apertura che noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, recependo, perché non era un obbligo, gli articoli, se non erro, 4 e 5 della rigenerazione urbana, che è una legge regionale. Questo articolo, non ricordo se il 4 o il 5, prevede appunto la premialità del 20% di cubatura per interventi di demolizione e ricostruzione anche, o di efficientamento dal punto di vista sismico o energetico, e questo tipo di bonus, questo tipo di premialità si applica anche nelle zone agricole. Questa è stata la nostra scelta, quindi anche sui casali che sono in zona agricola. È stata una scelta condivisibile o meno, ma è stata una scelta. Questo l'ho detto.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo procedere alla votazione della mozione 7734 del 16 febbraio 2023, presentata dal PD e esposta dal consigliere Pagliotta. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Visto se ci sono stati astenuti, ma non mi sembra. Quindi la mozione è respinta. Passiamo alla mozione numero 3 dell'ordine del giorno, che è la 16827 del 3 aprile 2023, presentata dal gruppo Verso la Dispoli. Mozione sulla possibile costituzione di una società partecipata per la riscossione dei tributi. Espone il consigliere Trani. Prego, consigliere.
Buonasera, sindaco, assessori, consiglieri comunali, a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Leggo la mozione che ho presentato. Premesso che gli enti comunali del territorio lamentano più di 33 miliardi di euro di residui attivi negli ultimi 4 anni, con una riscossione misera, in media il 40%, rispetto alle norme poste in gioco, con il risultato di lasciare ben 17 miliardi ancora da incassare. L'allarme messo in gioco nei primi giorni del mese di gennaio del 2023 dalla Corte dei Conti in Parlamento davanti alla bicamerale sul federalismo fiscale, un livello di smaltimento dei residui così marcatamente basso nei bilanci dei comuni può nascondere un vero e proprio deficit strutturale che insidia la redditività dei bilanci locali e naturalmente la tenuta dei conti pubblici. La stessa Corte dei Conti non ha nascosto tutte le perplessità sulla trasparenza dei bilanci locali in occasione della pronuncia sul decreto legislativo per l'armonizzazione dei sistemi contabili di enti locali e regioni. Che il comune di La Dispoli si piazza al 128esimo posto su 378 comuni in una classifica sullo smaltimento dei residui attivi relativi al mancato incasso dei tributi locali, considerato che l'ente comune di La Dispoli ha affidato la riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate Riscossione, mentre alla SAP la gestione coattiva delle multe stradali, che il servizio di riscossione e la gestione dei tributi locali può essere affidato dal Comune ad una società in house e che gli enti locali possono costituire e partecipare ad una società in house providing avente come attività accertamento e riscossione dei tributi locali, che la legge di bilancio del 2020 introduce la riforma della riscossione dei tributi degli enti locali, con cui i comuni si vedono potenziato il loro sistema di riscossione delle tasse. Infatti tutti gli accertamenti IMU, TASI, TARI hanno un'efficacia esecutiva. Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del suo esposto quadro normativo, gli enti locali possono effettuare la riscossione coattiva in forma diretta o ricorrere all'affidamento in house a società strumentali. Che la riscossione affidata all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha prodotto uno scarso recupero dei ruoli affidati. Infatti, da dati presi dall'ex responsabile dell'ufficio tributi, dottoressa Bodò, da circa 10 milioni di euro di ruoli affidati per gli anni 18 e 19 risultano incassati appena il 5%. Impegna il sindaco e la giunta a percorrere quanto necessario per la revoca alla riscossione all'Agenzia delle Entrate del servizio coattivo, a percorrere quanto necessario per la costituzione di una società in-house providing che si occupa di gestire e riscuotere tutti i tributi locali, dalla liquidazione all'accertamento e infine alla riscossione ordinaria e coattiva. Di incaricare, in base all'articolo 9 del regolamento dell'ente, 2 consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza, per seguire l'iter per la procedura di costituzione della società in-house providing, iter che prevede la proposta in commissione bilancio e la votazione in consiglio comunale. All'atere della mozione volevo integrare con alcune cose. Da assessore al bilancio con il sindaco Pagliotta avevo provato, non ci sono riuscito a portarla avanti la costituzione di una società mista. I tempi erano molto lunghi e all'epoca comunque non c'erano grossissime aperture da parte del governo. Quindi si doveva cercare delle escamotage per poterla realizzare. E tra le altre cose, nel 2020 il governo è intervenuto dando un potere enorme ai comuni. Cioè in pratica gli accertamenti IMU e tutti gli accertamenti sono già esecutivi. Non c'è bisogno di andare a darli all'Agenzia della Riscossione. Cosa succede oggi? Oggi il Comune di La Dispoli in pratica emette un accertamento. Poi passano i 60 giorni canonici, non riscuote, affida l'agenzia di riscossione si ferma e non riscuote. In realtà oggi il Comune di La Dispoli ha una grande possibilità, cioè attraverso direttamente può riscuotere in un breve tempo possibile. Perché che cosa succede nei bilanci dell'ente? Quando uno cerca di incassare un tributo, quel tributo l'ente lo va a registrare tra i ricavi, ma i ricavi non riscossi creano dei residui attivi, quindi sono ricavi non riscossi. E tanto per fare un esempio, con dati alla mano aggiornati dal dottor Barbato, Se pensiamo al 2022, il comune di Ladispoli ha dato ruoli da incassare all'agenzia di riscossione per 6 milioni di euro. Ne ha incassati 49.000. 49.000 euro su 6 milioni. E 2021 siamo sempre alle stesse condizioni, quindi 7 milioni di euro, ne ha incassati 262.000 euro. Cosa succede poi all'interno di un bilancio comunale? Che quando si fa il bilancio di previsione, l'ente deve andare a garantire tutte queste somme non riscosse attraverso un fondo di svalutazione crediti. Che succede? Che quel fondo di svalutazione crediti va a incidere all'interno del bilancio e soprattutto va a incidere sulle somme che possono essere spese all'interno delle spese correnti, e quindi la politica si trova a dover sempre fare i conti sull'osso e di non riuscire a spendere, magari fare investimenti per all'ente stesso locale. Grazie.
Grazie consigliere Trani. Prego sindaco.
Allora, intanto ringrazio il consigliere Trani per la mozione che tratta un tema centrale, che è quello della riscossione dei tributi. Io ne so qualcosa, insomma, occupandomi direttamente del settore specifico di quello del bilancio più in generale. Quando noi siamo arrivati in amministrazione nel 2017 c'era in corso questo progetto, ma di fatto non c'era stato tempo di definirlo, e noi ci siamo trovati nella condizione di dover trovare una soluzione immediata. In quel momento, nel frattempo, il Comune aveva affidato a una società esterna, ma i costi anche in relazione a quanto veniva recuperato, diciamo che non erano proprio così ottimali, tant'è che noi abbiamo fatto quello che era più facile fare e più sbrigativo fare, cioè affidarci a Agenzia delle Entrate, che tra l'altro ha tuttora un aggio notevolmente inferiore rispetto a quello che pagavamo a questa società privata esterna. Ora è chiaro che il tema è centrale, perché la discussione dei tributi è oggi in particolare più che mai un argomento da trattare con i guanti, e io credo che come tutte le cose, se le fai in prima persona sicuramente vengono meglio e sicuramente c'è più interesse nel raggiungere l'obiettivo. Quindi all'epoca io non ricordo, insomma, in consiglio comunale come votai da consigliere d'opposizione, ma oggi, alla luce dell'esperienza maturata e dei dati che ha citato anche lei, possiamo sicuramente dire che si può fare molto meglio, si può fare molto meglio, e che probabilmente, anzi sicuramente, il Comune avrebbe un giovamento dal punto di vista economico da tutta questa situazione. Quindi per quanto mi riguarda non c'è nessun ostacolo, a meno che non ve ne sia uno di natura proprio normativa, ecco, ma questo poi saranno i due consiglieri col sottoscritto, magari il ragionier Barbato e la dottoressa Calandra, non c'è più, il nuovo segretario generale, la dottoressa Costantini, a valutare poi la fattibilità se il Consiglio Comunale voterà positivamente. Insomma, per quanto riguarda i due membri da nominare, magari se possiamo fare, Presidente, poi dopo, quando sarà il momento, qualche minuto di pausa anche per confrontarci, per individuare eventualmente, se ci sarà la votazione favorevole, il membro della maggioranza, così come voi poi andrete a individuare quello dell'opposizione. Grazie.
Grazie sindaco. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Trani.
Per quanto riguarda la nomina dei consiglieri, dovrebbe essere fatta in una fase successiva, perché il regolamento dell'ente stabilisce che una volta votata la mozione, in commissione bilancio si portano le proposte da parte della maggioranza, della minoranza, dei consiglieri che dovrebbero essere poi delegati dal Consiglio Comunale per seguire l'iter della Costituzione. Quindi è una fase successiva quella.
Sì, okay. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Marongio.
Possiamo chiedere una breve sospensione di 2 minuti?
Sospendiamo 5 minuti, okay. E riprendiamo il consiglio successivamente. Grazie. Bene, possiamo riprendere la seduta di consiglio. I consiglieri presenti in aula confermo che sono gli stessi prima della sospensione, quindi possiamo procedere. Se non ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Garau, prego.
Sì, a dichiarazione di voto, noi siamo convinti che il servizio, per i motivi insomma degli obiettivi da raggiungere, sia sicuramente da attenzionare e da guardare insomma quali possano essere le soluzioni migliorative. Siccome però ecco, illustrato così è poco chiaro e non capiamo bene come possa funzionare, il nostro voto sarà d'astensione e logicamente poi in fase di commissione e di documentazione più dettagliata per capire meglio qual è l'obiettivo e come possa funzionare una cosa di questo tipo. A nome, logicamente, voto d'astensione a nome di tutta l'opposizione.
Grazie. Sindaco, prego.
Immagino di tutta l'opposizione, tranne del consigliere Trani. Vabbè, diciamolo però, altrimenti sarebbe un autogol, no? Oddio, non è che avete fatto pure di peggio, scherzo ovviamente. No, scherzi a parte, era una battuta. Si faccia una risata ogni tanto, è facile farla con voi. Quindi dicevo, scherzi a parte, che per quanto mi riguarda ribadisco che è un'idea interessante, in questa fase non è assolutamente vincolante, quindi non dobbiamo fare altro che approfondire la questione nella commissione competente, tanto comunque come avete sentito in caso comunque dovrà passare questo provvedimento in consiglio comunale per l'avvio dell'iter, quindi siccome è un settore delicato, un settore dove possiamo fare molto di più a vantaggio della collettività, credo che ci siano tutti i presupposti quantomeno per andare a vedere di che cosa stiamo parlando e poi decidere serenamente in base a quello che scaturirà dall'approfondimento. Grazie.
Grazie Sindaco. Poniamo in votazione la mozione, la numero... Consigliere Marcucci, prego. Credo che la dichiarazione di Garau era a nome di tutta l'opposizione, ecco perché... Prego.
Buonasera Presidente, buonasera a tutto il Consiglio Comunale. Assolutamente sì, la dichiarazione del consigliere Garau era a nome della restante parte dell'opposizione, visto che il proponente Trani l'ha proposta, quindi non fa parte per motivi tecnici, diciamo. E io lo ringrazio il consigliere Trani per aver proposto questo tema, perché è un tema, come ha anche detto il sindaco, un tema molto importante proprio nella lettura di questo ultimo rendiconto. È venuto fuori in maniera lampante questo, che naturalmente è un problema storico che però negli anni non si risolve. Sicuramente l'ADER non è stato l'elemento che ha contribuito a risollevare i conti da questo punto di vista per quanto riguarda la riscossione. Non a caso anche gli stessi revisori nell'ultima relazione al rendiconto hanno messo in evidenza proprio questa criticità, dicendo nella relazione che bisogna rendere la riscossione del nostro comune più efficiente, poiché solo la piena effettività delle entrate permette la realizzazione delle politiche pubbliche locali, eccetera, eccetera. Quindi anche da un punto di vista dei revisori è venuta fuori questa cosa. Quindi il problema esiste e quindi appunto ringrazio il consigliere Trani che lo ha posto con questa mozione. Noi come la Dispoliattiva in particolare abbiamo delle riserve sul fatto di questa costituzione di questa società, che è una società mista pubblico-privato, quindi non vorremmo poi andare incontro a un nuovo carrozzone in qualche modo, perché poi queste società sicuramente portano una maggiore efficienza nell'ambito della riscossione, però poi hanno dei costi gestionali soprattutto elevati, e quindi c'è il rischio che poi quel vantaggio che potremmo acquisire rispetto alla gestione di ADER venga meno poi con questi costi aggiuntivi. Però naturalmente siamo aperti al confronto e per questo motivo non voteremo contro, ma ci asterremo, però questa è la nostra posizione, una posizione critica. Noi crediamo che questo servizio di riscossione diretto, sicuramente, come diceva il sindaco, cioè fare le cose fatte in casa è sicuramente meglio che darlo all'esterno, esternalizzando, però potremmo anche prendere in considerazione anche la gestione interna degli uffici con una nuova organizzazione, come stanno facendo molti comuni. Ho visto che ad esempio c'è l'Unione dei Comuni Modenesi che ha sviluppato questo ufficio di recupero crediti, diciamo, interno proprio al comune. Potrebbe essere quello un modello da perseguire e quindi portarlo avanti in questo senso. Quindi per adesso il nostro voto è di astensione e di apertura naturalmente al confronto. Grazie.
Grazie consigliere Marcucci. Ci sono altre dichiarazioni? Nessuna? Quindi poniamo in votazione la mozione, la numero 16827 del 3 aprile 2023, che ha come oggetto la possibilità di costituzione di una società partecipata per la riscossione dei tributi. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? La mozione è approvata. Passiamo alla mozione successiva e, come richiesto dal consigliere Paparella, abbiamo invertito l'ordine d'arrivo del protocollo. Quindi procediamo con la lettura della mozione numero 18777 del 13 aprile 2023, riguarda la pedonalizzazione del lungomare Regina Elena di Ladispoli. Prego, consigliere Paparella.
Sì, grazie Presidente. Comincio con leggere la mozione. Allora, premesso che il piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio e le norme tecniche di attuazione dello stesso, all'articolo 19, prevedono fra i compiti dei comuni la necessità di adottare il piano urbano del traffico tenendo conto delle riduzioni delle emissioni in atmosfera e di promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private attraverso l'individuazione di aree pedonali e o a traffico limitato. Che il lungomare Regina Elena è una delle aree più suggestive e frequentate della città, amata dai residenti e dai turisti come luogo di relax e svago, che quando il congestionamento stradale di Via Descalchi e del centro si intensifica, specialmente nei periodi di alta stagione o nei fine settimana, il lungomare Regina Elena viene spesso utilizzato come arteria alternativa per evitare il traffico, mettendo così a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti sul lungomare, appunto. Considerato che nonostante le ripetute richieste della comunità locale, il Comune di Ladispoli non ha ancora adottato misure concrete per risolvere il problema del traffico costiero, che molti residenti e turisti hanno auspicato e proposto la pedonalizzazione del lungomare Regina Elena almeno nei fine settimana di primavera ed estate, al fine di consentire a tutti di godere della bellezza di una passeggiata in riva al mare senza correre il rischio di incidenti, che tutti gli studi in merito evidenziano numerosi benefici connessi alla pedonalizzazione, quali il miglioramento della sicurezza, dell'accessibilità, della qualità dell'aria e dell'ambiente, una maggiore attrattività turistica con ciò che ne consegue in termini di entrate per stabilimenti, bar, ristoranti, strutture ricettive e attività locali in genere. La pedonalizzazione del lungomare Regina Elena potrebbe rappresentare inoltre un'opportunità per promuovere il turismo sostenibile, incoraggiando l'uso della mobilità dolce come la camminata, la bici o altri mezzi di micromobilità come monopattini elettrici, segway, hoverboard, eccetera, alternativi all'auto privata. Il Consiglio Comunale di Ladispoli impegna la Giunta Comunale ad adottare i provvedimenti necessari a pedonalizzare il lungomare Regina Elena, quantomeno nei fine settimana di primavera ed estate, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, valorizzare il territorio e incentivare la mobilità dolce e il turismo sostenibile. Dunque, la mozione, diciamo, punta a limitare il traffico automobilistico sul lungomare Regina Elena quantomeno nei fine settimana, in primavera ed estate, quando appunto, come detto nella mozione, il traffico aumenta e diciamo, il lungomare diventa più che altro un'altra corsia di scorrimento alternativa a Via Descalchi soprattutto. È evidente come tutti gli studi, diciamo, di settore, cioè ad esempio l'urbanista che è stata commissaria dei trasporti a New York diversi anni, Jeanette Sadiccan l'ha detto, e ci sono stati vari studi su questo, come appunto queste misure diminuiscano l'inquinamento, diminuiscano drasticamente ovviamente gli incidenti stradali, ma soprattutto rendono anche vantaggi per le attività locali, per i bar, per gli stabilimenti a lungo termine, nel medio-lungo termine provocano appunto un aumento del circa 20-40% del flusso pedonale e appunto un miglioramento anche delle vendite, del fatturato. A New York, ad esempio, la ZTL, quando è stata introdotta in alcune zone di New York, ha provocato il 50% di aumento del fatturato dei negozi, il 172% per quanto riguarda le vendite al dettaglio, rispetto ad esempio al 18% in quello stesso periodo nel complesso.